Dal libro di Giobbe, capitolo 39, dal 5 al 30. Chi lascia libero l'asino selvatico e chi ne scioglie i legami? Io gli ho dato come casa il deserto e per dimora la terra salmastra. Dei rumori della città se ne ride e non ode le urla dei guardiani. Gira per le montagne sua pastura e va in cerca di quanto è verde. Forse il bufalo acconsente a servirti o a passare la notte presso la tua greppia? Puoi forse legare il bufalo al solco con le corde o fargli arare le valli dietro a te? Ti puoi fidare di lui perché la sua forza è grande e puoi scaricare su di lui le tue fatiche? Conteresti su di lui perché torni e raduni la tua messe sull'aia? Lo struzzo batte festosamente le ali, come se fossero penne di cicogna e di falco. Depone infatti sulla terra le uova e nella sabbia le lascia riscaldare. Non pensa che un piede può schiacciarle, una bestia selvatica calpestarle. Tratta duramente i figli, come se non fossero suoi, della sua inutile fatica non si preoccupa, perché Dio gli ha negato la saggezza e non gli ha dato in sorte l'intelligenza. Ma quando balza in alto, si beffa del cavallo e del suo cavaliere. Puoi dare la forza al cavallo e rivestire di criniera il suo collo? Puoi farlo saltare come una cavalletta? Con il suo nitrito maestoso e terrificante, scalpita nella valle baldanzoso e con impeto va incontro alle armi. Sprezza la paura, non teme, né retrocede davanti alla spada. Su di lui tintinna la faretra, luccica la lancia e il giavellotto. Con eccitazione e furore divora lo spazio e al suono del corno più non si tiene. Al primo suono nitrisce, e da lontano fiuta la battaglia, gli urli dei capi e il grido di guerra. È forse per il tuo ingegno che spicca il volo lo sparviero e distende le ali verso il meridione? O al tuo comando l'aquila s'innalza e costruisce il suo nido sulle alture? Vive e passa la notte fra le rocce, sugli spuntoni delle rocce o sui picchi. Di lassù spia la preda e da lontano la scorgono i suoi occhi. I suoi piccoli succhiano il sangue e dove sono cadaveri, là essa si trova. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
La cosa che mi viene da dire su questa lettura che mi colpisce è che il mondo è pieno di vita, e di vite molto diverse e che vanno al di là del controllo dell'uomo. E questo mi fa fare una riflessione su questo concetto invece molto attuale di antropocene, in cui l'uomo controlla tutto fondamentalmente, e quindi anche il creato, e quindi anche le creature. E invece qui è molto evidente che l'uomo è molto piccolo in confronto alla vita che Dio ha creato e che Dio, diciamo, ha liberato nel mondo. E mi sembra molto bello, molto grande. Ci fa pensare, insomma, sul rispetto del creato, sul rispetto delle creature, e anche il passaggio che mi sembrava un po' strano rispetto al cavallo, dov'è? 18, 19, il cavallo è rivestito da guerra, però la sua forza in realtà è la sua forza, che, e non, e non le bardature, insomma. Quindi sì, tutto qua.
A me invece veniva un pochino da collegarla al, cioè questo brano di oggi, dove al capitolo 12 Romani, dove si dice: poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e tutte le membra hanno una medesima funzione, ugualmente per le creature descritte qui è come se ognuna avesse una sua funzione, una sua preziosità e un suo ruolo. E allora mi veniva da pensare che forse anche Giobbe è come, cioè che lui era chiamato a superare queste prove, a rimanere fedele, a lui era stato chiesto perché poteva farlo probabilmente. E quindi mi sembrava che un po' si sottolineasse la preziosità della caratteristica di ciascuna creatura, insomma, che può essere chiamata a compiti diversi, a ruoli diversi, a un annuncio diverso.
Mi sembra che oggi incontriamo degli animali un po' diversi da quelli di ieri. Ieri avevamo visto che c'era questa cura per i piccoli che gridano, le cerve che partoriscono. Gli animali di oggi sono forti, sono rappresentati in maniera così, anche nella loro forza, nella loro maestosità. Però ecco, mi sembra che questa descrizione sia fatta ancora una volta in relazione all'intelligenza, e che abbiamo già visto nei capitoli scorsi, infatti, e alla capacità di Giobbe, la presunzione di Giobbe nel poter gestire tutto. E al versetto 26 si dice: forse per il tuo ingegno che spicca al volo lo sparviero, oppure al 19 puoi dare la forza al cavallo. E nello stesso tempo mi sembra che in certi punti le parole sono anche un po' sono irridenti, quasi ironiche, e quindi questa intelligenza viene un po' sbeffeggiata, oltre che così sottolineare i limiti, perché per esempio del bufalo si dice: conteresti su di lui, su un bufalo, su un bisonte, perché ti raduni la messe nell'aia? Oppure anche quando si parla dello struzzo si fa un riferimento al fatto che non gli sia stata data in sorte l'intelligenza. E mi fermo sullo struzzo, perché oggi ho pensato molto a questo struzzo, che mi sono sentita vicina allo struzzo, nel senso che viene descritta una, anche se sono, diciamo così, racconti, c'è questa vanità quando batte festosamente le ali come se fossero penne di cicogna di falco, quindi momenti della mia vita in cui mi sono molto gasata per il mio aspetto, per le cose che facevo, oppure l'irresponsabilità di lasciare le uova nella sabbia. Quante volte magari ho pensato di aver fatto delle cose e poi le ho abbandonate, anche rispetto alla cura di ciò che abbiamo messo al mondo. E poi però Dio gli ha negato la saggezza, non gli ha dato in sorte l'intelligenza, ma quando balza in alto si fa beffa del cavallo e del suo cavaliere. Cioè, anche in questa piccolezza o ritenuta stupidità dello struzzo o della struzza, nelle mani del creatore succede qualcosa che ribalta tutto quanto. Cioè, non è lo struzzo ma è il creatore che gli fa fare dei balzi, per cui quel cavallo che poi descriverà, che fa saltare come una cavalletta, addirittura supera il cavallo e anche il cavaliere. Quindi ho pensato che nella mia vita da struzza devo affidarmi a questi balzi strani che il Signore potrebbe farmi fare, di cui però non so niente. Questo mi sono vista struzza.
La diversità di tutti questi animali mi ha fatto pensare, ma perché glieli racconta Giobbe? Cioè, perché glieli dice così? Forse perché Giobbe deve davvero alzare gli occhi e smettere di contemplare se stesso e guardare quanto è tutto vivo, diverso, mantenuto e tenuto in vita e anche con dei difetti, anche con delle cose, insomma, però tutto, come tutto è importante e quindi che il rapporto con il Signore non è solamente fissato su di sé, su Giobbe, ma è tutto, è molto importante. Tutto ha un suo posto, un suo modo di comportarsi, un suo senso. E quindi che davvero la grandezza della creazione e dell'opera del Signore è tale per cui è bello alzare gli occhi e vedere che non comincia da me e non finisce da in me il mondo. E quindi che non si riesce a, forse, se non si alzano gli occhi, a incontrare davvero la grandezza del Signore.
Proprio di recente ho letto un articolo dove si diceva che le specie sulla terra, degli animali, sono circa 1 milione di specie, ma nessuna potrebbe vivere senza le altre. Quindi è proprio questa interdipendenza che c'è nella vita, che comprende anche l'uomo, che è una specificità proprio di questo fenomeno che è la vita, e che sembra non, almeno fino adesso, non ripetibile da altre parti. Quindi mi sembra anche al di là del dato scientifico, insomma, ma credo proprio che ci sia un legame stretto, insomma, ecco, quindi che deve essere ancora molto percepito, insomma, ecco, forse in un primo momento era più istintuale, ma deve essere più ora forse razionale.
A me lo struzzo ha fatto venire in mente, perché cova, non tanto la terra quanto lo spirito che aleggiava sulle acque, perché anche lì cova. E invece tutto il un po' nel sangue dove sono i cadaveri, là essa si trova, in cui si legge dovunque sia il cadavere, là si raduneranno gli avvoltoi, e prima era preceduto da infatti come la folgore viene da oriente e brilla occidente, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. E mi è sembrato un chiaro riferimento alla morte di Cristo. Poi a messa leggiamo: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. E la morte di Cristo è per la risurrezione. L'ho visto alla Certosa molto prima del Covid. Cristo nasce per morire e muore per risorgere. E un'altra cosa riguardo agli animali, però non l'ho trovata, l'avevamo letta nei capitoli passati, in cui appunto gli animali sono una grande varietà e sono un'espressione della creatività dell'Onnipotente anche, però ha dato: se sei intelligente, ascolta bene, porgi l'orecchio alle parole di Dio. E nel capitolo 34 dice: se egli pensasse solo a se stesso, versetto 14 dei capitoli passati, se egli pensasse solo a se stesso e se ritraesse il suo spirito, il suo soffio, ogni carne morirebbe all'istante, l'uomo ritornerebbe in polvere. Io all'inizio della Quaresima preferisco molto di più convertitevi e credete al Vangelo, poi taccio. Però siamo tutti convasi di terra e nasciamo mortali perché siamo chiamati alla vita eterna che però ci è data in Cristo. Adesso parla papà. Grazie.
Una piccola osservazione sul cavallo. Prima che l'uomo inventasse l'automobile, il cavallo è stato prezioso per millenni perché, come dice qui, col suo furore divora lo spazio. E qui viene descritto in modo molto poetico, come dice, col suo nitrito maestoso e terrificante. Comunque credo che dobbiamo essere riconoscenti al Signore di aver creato anche il cavallo, che ci è stato molto utile in guerra ma anche in pace. Grazie.
Faccio una piccolissima aggiunta, forse non piacevole. La cavalletta, da un lato, ricorda una delle piaghe d'Egitto e dall'altro la ritrovi a Remo nell'Apocalisse e non è così rassicurante perché, insomma, fa rumore e non fa solo rumore. Nell'Apocalisse è un po' un disastro come la piaga. Però pazienza, si supporta anche.
Io ho considerato il brano di oggi come un tutt'uno con quello di ieri, cioè il capitolo 38 e il capitolo 39, che prendono significato da quello che precede, cioè il versetto primo: il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano, chi è mai costui? Ecco, il significato di tutti questi due capitoli io l'ho sentito in questo senso, cioè il Signore non sta parlando punto e basta, no? Sta parlando a Giobbe. Giobbe gli aveva chiesto il perché del male, il perché del male a lui, che gli era capitato tutto quel male, e il Signore sta rispondendogli. E Giobbe penso che sia contento che intanto il Signore parla. Ecco, poi penso questo, che questa è la risposta del Signore, che quindi non risponde al perché del male, non risponde al perché l'aveva colpito questo male, ma risponde appunto dicendo: chi sei tu? Dove eri tu quando io creavo il mondo? È forse per il tuo ingegno che spicca al volo lo sparviero? Puoi dare la forza al cavallo? Ecco, sono tutte, è tutto un unico discorso, lo sento, che non vuol parlare del cavallo, dello struzzo o degli animali, ma vuole parlare a Giobbe di che cosa? Ecco, di quello che risponde il Signore al perché sul male. Non dà risposta, questo è chiaro. Nessuno sa quindi da dove viene il male, perché il male colpisce l'innocente. Questo nessuno lo sa. Però mi sembra che oggi Dio voglia dire a Giobbe: tu non puoi ribellarti, non puoi contestarmi, perché io sono altro da te. Non sono un uomo più grande, sono altro da te. Tu come ti permetti, ecco, di farmi domande come per ribellarti? Fare domande è giustissimo, però se il Signore, qui finisco, lo contesta, perché invece di affidarsi a Lui, di confidarsi a Lui, si è, dice all'inizio del capitolo 40, ha voluto contendere con il Signore. Ecco, quindi questa mi sembra la risposta del Signore, e a me piace molto, perché io in questa pandemia sono molto pauroso, timoroso, e però questa indicazione è importante: avere fiducia nel Signore, essere timorosi di Lui, perché si ha fiducia, perché si sa che Lui è più grande e ci vuol bene e ci protegge.
E continuando questo discorso di Beppe, all'inizio appunto del capitolo 38, la frase che lui ha citato, no, del Signore che parla dal seno della tempesta, E il Signore dice: chi è costui che oscura i miei disegni? Cioè l'accusa che fa il Signore a Giobbe è quello di oscurare, confondere, parlare in realtà dei disegni di Dio. E appunto mi ritrovo molto in quello che ha detto Beppe, no? Nel fatto che il Signore attraverso queste immagini stia facendo vedere, in qualche maniera illuminando alcuni dei suoi disegni e continuamente provocando, tra virgolette, Giobbe con quel poi tu, poi tu, poi tu. E a me è risultato in questo senso particolarmente simpatica la figura anche a me dello struzzo, ma perché dello struzzo dice due cose. All'inizio che è stupido, però poi dice, però anche lo struzzo che è così stupido, se si mette a fare qualcos'altro, quindi come dire, in ogni cosa c'è celato un aspetto che magari noi per incapacità, per leggerezza, per stoltezza non riusciamo a vedere, e lui è come se il Signore dicesse, vedi, anche in una cosa che a te può sembrare completamente assurda, con la stupidità dello struzzo, però ha dentro una meraviglia, no? Quando si mette a correre, a competere con il cavallo. Quindi mi sembra mi è sembrato un modo appunto poetico, no? Attraverso questo esempio di dare una risposta al gioco.
Volevo fare una piccola osservazione chiedendomi a che punto siamo adesso con questo testo e queste parole. Abbiamo considerato singoli e loro particolarità. Adesso però non possiamo sfuggire al fatto che siamo in una posizione singolare rispetto a ogni singola di quelle creature che sono state nominate. E in certo modo abbiamo una responsabilità. Quale? Mi sembra sia un posto per tutti, un posto per ciascuno e per di ciascuno e di tutti. Perché non possiamo dimenticare che gli elementi cosmici inevitabilmente lottano fra di loro, litigano, e noi, fragilissimi, ci lasciamo travolgere da questa lotta e la intraprendiamo anche noi, drammaticamente tra di noi. Pare che la finalità profonda di questo testo, tra l'altro con una certa sfida culturale e psicologica, perché ci ha fatto vedere la diversità di tutte queste creature. E però è chiaro che adesso c'è il problema di un posto per ciascuno e per tutti, perché altrimenti molto rapidamente reinizia una lotta, che è una lotta da parte dei deboli ed è una lotta per la supremazia da parte dei forti. E anche qui evidentemente bisogna porre subito delle raccomandazioni di prudenza, perché chi si ritiene forte in realtà molte volte esprime in questo modo la sua debolezza e viceversa, insomma. Quindi mi pare che però resti una cosa, e cioè che in realtà e quindi l'intelligenza spirituale per cogliere la realtà profonda di ogni realtà e il trovare posto in maniera che non ci sia l'escluso. L'unico escluso è il diavolo, che però è il demone della divisione, è il demone di una lotta che tende a eliminare l'altro, non a fargli posto. Ecco, il fine è quello che si vede in questo cammino che abbiamo fatto. La responsabilità enorme è di riconoscere l'esistenza di ognuna di queste realtà, la sua preziosità, il suo posto, la responsabilità che abbiamo noi. Perché è chiaro che anche se vado al giardino zoologico, vedo che ognuno è lì perché è messo dentro a una gabbia, ma se non ci fossero le gabbie forse non si fiderebbero neanche di fare il giardino zoologico. Ma però noi siamo chiamati a una cosa diversa. Noi siamo chiamati a un incontro. E questo incontro è la pazienza della storia, è la ricerca delle vie della pace ed è soprattutto la preferenza verso ciò che unisce rispetto a ciò che divide. Ciò che divide è una scommessa interessante perché è una sfida appunto alla nostra sapienza della comunione. Molte volte ci si trova davanti al fatto di dover dire che non possiamo che dividerci.
Sarà qualcuno per gli auguri, possiamo aspettare.
Purtroppo penso di sì anch'io, che questi 81 anni sono la causa di questo disturbo. Va bene, ecco, in ogni modo no, ho terminato. Il mio augurio e la mia speranza nella preghiera di ciascuno di noi e di noi tutti insieme è quello di essere sempre persone che alla fine edificano la pace. Per la pace bisogna passare attraverso l'accettazione di muri spessi, di divisioni vertiginose, ma non possiamo mai cedere. Le ragioni della comunione sono quelle che glorificano l'esperienza umana, anche perché noi siamo talmente matti da aver inventato anche una religione dove che si dica che Dio, pur di tenerci tutti, dà la sua vita. Capite, questo è una specie di ricatto affettivo spaventoso. Molte volte le nostre madri, non so se ve le ricordate, quando eravamo piccole, si mettevano in mezzo col loro dolore, dicendo: se non andate d'accordo, la mamma però sta male. E quindi bisognava mettersi d'accordo. Mi pare che sia un augurio buono anche per le vicende nelle quali ci troviamo nei nostri tempi.
Non so che cosa vi siete detti perché sono stato interrotto da un signore che doveva confessarsi. E a me sono sembrati tutti esempi questi animali che ci mostrano tanti aspetti della nostra piccolezza, perché sono tutte domande che il Signore fa a Giobbe dicendo: ma sei tu che fai questo, che fai quest'altro? E quindi ancora una volta mettendo in evidenza che miracolosamente tutte queste creature si muovono per grazia di Dio e non certo per l'intervento dell'uomo. E anche le creature come lo struzzo, che viene presentato come una creatura priva di saggezza. Dio gli ha negato la saggezza, non gli ha dato in sorte l'intelligenza, però dice: quando balza in alto si beffa del cavallo e del suo cavaliere. Cioè ognuno ha poi anche il suo aspetto positivo, anche questa è opera di Dio. Ecco, mi sembra che qui il Signore voglia proprio far vedere che la sua opera è dappertutto, anche nelle creature che possono essere più insignificanti. Ecco, poi c'è questa cosa qua finale, dove dice che dove sono i cadaveri, là essa si trova, l'aquila, è una citazione che Gesù riprende nel Vangelo, ne parla. Questo dà l'idea che Gesù avesse ben presente il libro di Giobbe, anzi lo citava a memoria, lo riferiva al figlio dell'uomo. Quando gli chiedono ma dove sarà questo figlio dell'uomo, quando verrà, e lui cita proprio questo punto di Giobbe. Quindi vedere come Gesù legge, interpreta le pagine antiche sempre in funzione del mistero di lui, credo che sia una guida anche per noi per la lettura della scrittura.
Dunque, sono già due capitoli. Posso aggiungere qualcosa? Sì. In questi ultimi due capitoli, a me è parso di vedere un Dio che, pur essendo, diciamo, il motore dell'universo, di tutte le cose, finalmente mostra un'attenzione anche per Giobbe e vuole fargli capire una cosa importante, penso. Lui è vero, Dio regola tutto e dà anche agli animali la possibilità di vivere senza che si debbano preoccupare. E in questo mi ha ricordato molto il capitolo di Luca, in cui si parla della provvidenza di Dio che nutre gli uccelli, che veste i gigli, i fiori dei campi, eccetera. E oggi è come se Dio voglia portare Giobbe a capire che mentre gli uccelli e tutte le creature del mondo non capiscono quello che Dio fa per loro, godono soltanto di tutto ciò che Dio gli offre. L'uomo invece, proprio perché dotato di saggezza e intelligenza, e questo l'aveva detto anche Elio al capitolo.
Le meraviglie del Signore sono ben illustrate anche nel Salmo 77. Tu sei il Dio che opera meraviglie. E qui anche in altri versetti di quel Salmo, che è molto bello. Ricordo le tue meraviglie di un tempo. E qui le meraviglie sono quelle riferite agli animali. Ecco, grazie, ho finito.
Io a questo punto direi che ci salutiamo, ci auguriamo buona domenica. E a risentirci, a rivederci a lunedì.
Rapidissimamente, a me tutto questo nascere ma anche morire ha fatto venire in mente che nel Vangelo, quando si dice che una donna deve partorire, si dice che è giunta la sua ora. Ora, per fortuna, ormai pochissime muoiono di parto, però è un'ora cruciale anche quella del Dies Natalis. Buona domenica, buon compleanno Don Giovanni.
La sua ora.
Va bene.
Bene,
ciao,
arrivederci.
Ciao.
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 Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Auguri Giovanni.
Auguri ancora. Arrivederci.
Grazie, grazie.
Ciao.
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 Tu sei rapito anche. No, intanto.